In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come sempre affidiamo il nostro ascolto della parola all'intercessione della Vergine Maria, per cui diciamo insieme: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, continuiamo la lettura di alcuni nostri salmi. E allora stasera cominciamo, vediamo quanti ne riusciremo a leggere, cominciamo dal 36, Salmo 36, è quello che poi vedete anche qui sullo schermo. Allora lo leggo e poi lo scorriamo con più attenzione. Al maestro del coro di Davide, servo del Signore. Oracolo del peccato nel cuore del malvagio. Non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi, perché egli si illude con se stesso davanti ai suoi occhi, nel non trovare la sua colpa e odiarla. Le sue parole sono cattiveria e inganno, rifiuta di capire, di compiere il bene, trama cattiveria nel suo letto, si ostina su vie non buone, non respinge il male. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie, tu salvi, Signore. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa. Tu li disseti al torrente delle tue delizie. E in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi e non mi scacci la mano dei malvagi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Allora, questo salmo può risultare a una prima lettura abbastanza di difficile classificazione, perché che salmo è? Cioè, nel senso che noi conosciamo e riconosciamo più facilmente dei salmi di lode, no? Di ringraziamento, dei salmi di supplica, no? Signore, ti esalterò, Signore, cioè, no? Tirami fuori, ricordiamo, no? Dei salmi di confessione del peccato, no? Ma questo salmo non si può immediatamente classificare, anche perché, come vedete, si divide in due grandi parti. C'è una parte iniziale, anche abbastanza particolare, in cui si parla di questo peccato che parla nel cuore dell'uomo, oracolo del peccato. C'è proprio una personificazione del peccato. Qui dire, no, nell'altra traduzione c'è oracolo del crimine, all'empio, no? Cioè, come se c'è proprio una personificazione, dicevo prima, che vedete appunto fino al versetto 5. Dopodiché il salmo cambia completamente registro, no? E diventa quasi una riflessione sapienziale su Dio. Il Signore, il tuo amore nel cielo, la tua fedeltà, no? Fino ad arrivare soltanto al versetto 11 a una richiesta. Il versetto 11 qui dice: riversa, questa traduzione, estendi il tuo amore a quanti ti conoscono, la tua giustizia e retti il cuore. Quindi due parti diverse, e noi lo prendiamo così, no? Allora, cominciando dalla prima parte, questa che chiamiamo questa visione, no, dell'empio, si parla dell'empio. Nei salmi, come anche un po' nell'Antico Testamento, non c'è tanto la visione dell'ateo, cosa che naturalmente sarà un po' più anche dei nostri ultimi secoli in Occidente, no? Cioè, ma non si parla tanto dell'ateo, si parla piuttosto del giusto e dell'empio, del giusto e dell'empio, no? Cioè in qualche modo di colui che cammina e opera per la vita e nella giustizia, e di colui che invece sceglie l'empietà e il male, no? Questo è anche interessante, perché allora si può essere ufficialmente credenti e anche sacerdoti, per esempio come i figli di Eli, ricordate, no, al tempo di Samuele, Eli, no? I figli di Eli, che erano sacerdoti come lui. Tra l'altro poi il sacerdozio aveva a che fare anche con, non tanto con una scelta vocazionale come oggi, no? Ma piuttosto come appartenenti alla tribù di Levi, gente che era, se era della tribù di Levi, di questi si prendeva per diventare sacerdoti. E di questi qui, come sappiamo, come ci raccontano quei libri, erano amanti del denaro, cosa che non succede più oggi, no? No? E depravati. La Bibbia dice proprio così, non è una parola che mi lascio andare, dice proprio così. E io dico sempre, fra l'altro ho appena finito il corso d'esercizi con questi 60 sacerdoti, che ringraziamo Dio per come è andata, e dico sempre, l'ho detto anche a loro, guardate che noi preti abbiamo ammazzato Gesù, cioè i sommi sacerdoti erano. Allora, detto questo, ritorniamo al nostro Salmo, dove appunto si parla di questo empio, no? Cioè l'oracolo del crimine all'empio in fondo al cuore. La cosa interessante è che appunto c'è questo peccato che parla, un peccato personificato. Non è la prima volta nella Bibbia, cioè nel senso che, per esempio, un altro testo che noi conosciamo molto bene, intanto è Genesi 3, dove la personificazione del peccato è sotto la forma, nel simbolo del serpente, serpente che è un animale, no, però lì diventa la personificazione del peccato che parla all'uomo, che parla alla donna, no? E ricordate che poi in Genesi 4, quando dopo che il Signore rifiuta, accoglie l'offerta di Abele, non accoglie l'offerta di Caino, ricordate, allora il Signore va da Caino e gli dice perché il tuo volto è cupo, no? È abbassato, se agisci bene, no? Devi tenere il volto alto, ma se non agisci bene, attenzione, perché il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto. Qui la personificazione, possiamo dire, più che una persona, è verso un animale, è una belva, no? Che è lì, già, no, pronta a saltare verso di te. E anche in un altro passo si dice, adesso non mi ricordo dov'è, ma è nell'Antico Testamento, dove si dice, sta lontano dal male perché non ti prenda. Quindi da una parte il peccato è opera dell'uomo, il peccato come volontà efficace di morte, e allo stesso tempo, no, la scrittura in qualche modo fa esperienza che sì, è opera dell'uomo, però allo stesso tempo è qualcosa che ti parla, che ti può prendere, che ti può prendere. Pensate, anche tante volte, alcune volte noi pensiamo di poter controllare il male, cioè nel senso che uno dice, vabbè, so che certe cose non è proprio così, però sai, le controllo. È un'illusione, perché il male non è controllabile. E tante vicende, come sappiamo, pensate soltanto alla vicenda di Davide e Bezzabea, no? Che parte da Davide, che è diventato un po' ozioso, che tardo pomeriggio sale sul terrazzo, cosa che era proibita, no? Perché era proibita? Perché dato che noi, un po' come anche da noi al sud, no? Cioè si viveva tutto all'interno, no? E allora andare sul terrazzo significava poter guardare l'intimità e il segreto di quello che è, no? Allora quello, Allora, come dire, no, nell'ozio lui comincia a fare qualcosa, vabbè, lui è re, si lascia un po' andare, va sul terrazzo, poi comincia a guardare qua e là, vede una donna che faceva il bagno, cioè non è che la vede nuda, nel senso che vede dietro i teli che questa entra a fare il bagno, però sapete, è ancora più intrigante, no? Perché uno si fa i film, e dopodiché dice, chi è? Dice un servo, no? E quello gli dice, la moglie di un tuo soldato, no? E allora però si lascia andare ancora un po', dice, vabbè, io sono solo, il mio soldato alla guerra, la invito, prendiamo un tè, eccetera. No, poi sappiamo che le cose vanno avanti, però poi non le controlla più, perché lui, no, aveva fatto una scappatella extramatrimoniale, diceva, vabbè, però quella rimane incinta. E come sappiamo, finirà in un omicidio. Allora, è questa potenza di male che parla nel cuore del malvagio, no? Dice il nostro testo, no? All'empio in fondo al mio cuore. E, come dire, no? Qualcosa che parla nel cuore, cioè il cuore, come sappiamo, la nostra coscienza, diciamo, parte più profonda di noi, dove siamo veri. Perché come sempre, no? È un luogo non luogo, non è il muscolo del cuore, è un luogo non luogo, no? Che, però, come dire, nel profondo del cuore dove gli altri, perché una cosa è il nostro sguardo, è la nostra esteriorità, una cosa è il profondo del cuore, no? Dove si gioca tutto, e lì parla peccato, lì parla anche Dio, ma lì parla anche il peccato. E vedete, no? Questo. E, tra l'altro anche nei Vangeli, per dire, a proposito del cuore, si dice, no, nel Vangelo di Marco al capitolo 7, versetto 22, si dice che è dal cuore che escono i cattivi pensieri, no, tutto ciò che va verso il male. E allora questo peccato che parla in fondo al cuore e che trova un ascolto perché non c'è timor di Dio davanti ai suoi occhi. Non c'è il timore di Dio davanti ai suoi occhi, cioè non c'è, come dire, anche qui potremmo prendere anche un po' come timore, sappiamo che nella Bibbia non è essenzialmente paura, no? Ma considerazione, tener conto, no? Cioè è piuttosto quella, come dire, non so che cosa avete di caro a casa, no? Cioè di qualche oggetto, qualcosa di, che magari non soltanto costa tanto, ma ci siete affezionati, no? Per cui lo si tiene con tanta cura perché si ha paura che no, si rompa, cioè si perda, no? E a volte sono le persone, giustamente, a cui noi ci teniamo e sappiamo che le relazioni sono fragili e quindi ci custodiamo, almeno siamo invitati a custodire le relazioni, no? Allora qui non c'è questo timore di un, ecco, non c'è della relazione con Dio. Del mettere a repentaglio, no? E anche un po' di paura a volte, no? Cioè, Sant'Ignazio, che pure di Loyola, che negli esercizi spirituali cerca di far fare all'esercitante, cioè di far, non la fa fare lui, ma di dare delle linee per cui l'esercitante possa fare esperienza di Dio e del suo amore. Pensate che il culmine di tutto il cammino, di 4 settimane di esercizi, cioè un cammino lungo, eccetera, è la cosiddetta contemplatio ad amore, no? Cioè è una grande contemplazione, una preghiera profonda per immergersi, no? Chiedendo grazie al Signore, nell'amore di Dio, vedendolo in tutte le cose, in tutta la creazione, nella propria storia, eccetera, eccetera. Quindi per dire il culmine è l'amore. Alla fine, no? Lui dice che naturalmente questo è il cammino, no? Il cammino dell'amore di Dio. Ora però, che qualche volta, no, potrebbe essere anche d'aiuto, se l'amore di Dio un po' si dimentica, ricordarsi anche dell'inferno. Cioè, come dire, no? Cioè che uno le scale si dovrebbe farlo così, però se in qualche momento uno si lascia un po' andare, la ringhiera aiuta, no? La ringhiera aiuta. Allora non è la paura che muove, no? Ma in qualche momento, cioè, almeno il discorso dell'inferno, non tanto le fiamme, i diavoli, eccetera, ma in qualche cosa che noi possiamo perdere la nostra vita, sì. Possiamo rovinare la nostra vita, sì. Questo di un inferno che già è adesso, non soltanto dopo, no? Allora, ecco, qui c'è nel cuore dell'empio la dimenticanza di tutto questo, no? Cioè della cura di Dio e della cura della propria vita, no? Perché lo seduce con gli occhi per trovare la colpa più odiosa, dice Alberto Mello nel nostro testo, perché egli si illude con se stesso davanti ai suoi occhi nel non trovare la sua colpa e odiarla. Vedete, no? Come dire, noi ci possiamo ingannare, sì, possiamo illuderci, sì, perché tante cose noi molte volte, come dire, non le vogliamo vedere, ce le giochiamo da soli. Poi soprattutto in un'impostazione di vita religiosa cristiana molto individualista, noi ci aggiustiamo tutto da soli. No, tant'è vero che almeno se raramente qualcuno va a confessarsi, ormai questa pratica è in disuso, normalmente uno che dice che peccati ho fatto? Non lo so. No. Cioè ce la giustiamo, perché vedete, manca l'altro, no? L'altro che in qualche modo, vivendo con l'altro, ci rimanda. No. E allora, sai, uno da solo se la canta e se la suona. Se la canta e se la suona. Per cui vedete, si illude, no? Di non nel non trovare la sua colpa e odiarla, cioè nel senso di combattere contro quel male che ci abita. Combattere contro quel male che ci abita. Cioè nel senso che se il cammino di conversione, no, è il cammino di una vita, ebbene, in questo momento io, qual è la mia battaglia? Su che cosa sono chiamato a lottare? Cioè quali sono le parti di me che hanno bisogno di vita? E allora dice appunto, si illude di essere giusto, di essere a posto, e le sue parole sono cattiveria e inganno. Rifiuta di capire, di compiere il bene, ha cessato di capire per fare il bene. Vedete, una comprensione più profonda delle nostre vie che ci aiuti a scegliere il bene e lottare contro il male. A scegliere il bene e lottare contro il male. Possiamo dire che veramente tante cose, anche un po' della nostra cultura, no? Sono un grande inganno. Una grande illusione. Per non vedere. Per non vedere. E poi ancora, iniquità escogita sul suo giaciglio, trama cattiveria nel suo letto, ritorna, questo l'abbiamo visto già in altri salmi, no? Ricordate questo fatto che nella notte, no? C'è sempre questa immagine che nella notte, quando siamo soli, no? Uno elabora, ed è vero che tanti pensieri, sia di bene sia di male, li elaboriamo nella notte, no? Perché uno dorme, poi non dorme, si sveglia, i pensieri partono, no? Eccetera, eccetera, no? E allora questo tramare, tramare nella notte, nel giaciglio, e poi si pone su una strada non buona e non rigetta il male, si ostina su vie non buone e non respinge il male. E Sant'Ignazio, sempre negli esercizi, a proposito del discernimento spirituale, cioè lui dice: avvertire e conoscere i diversi pensieri che avvengono nel cuore, le diverse spinte che avvengono nel cuore, per accogliere le buone e respingere, no, le cattive. C'è una lotta, c'è una lotta nel cuore di tutti. Gli antichi dicevano che il cuore è un campo di battaglia. Il nostro cuore è un campo di battaglia tra spinte verso il negativo e, no, la tradizione ebraica diceva che nel cuore c'è l'istinto di vita e l'istinto di morte. nel cuore di tutti. È l'inizio di una vita più profonda, interiore, significa assumere questa lotta, no? Accogliere questa lotta, ascoltarsi, no? Avere un po' più, no? Un orecchio che pian piano va verso il cuore. E allora, ecco, questo, no, questa, la seconda parte del nostro Salmo parla del, ecco, in questo, è una visione passa sul Signore. Quasi che queste due parti già rappresentano quelle due spinte di cui parlavo prima, cioè questo peccato che parla, questa spinta verso la morte che ci parla, ci suggerisce, ci spinge, e nella tradizione spirituale si chiamava la suggestione, un suggerimento. Siamo in un, tanto per fare un esempio, ma ne potremmo fare mille, siamo in un supermercato, magari in un'ora un po' morta, non c'è nessuno, ci diamo un'occhiata, non vediamo nessuno, poi continuiamo a dare un'occhiata, ci sembra di non vedere telecamere, ci viene il suggerimento, no? Perché non pigli qualcosa? Te lo metti in borsa e dici, oh, ma io queste cose non le faccio. Il suggerimento viene. No? Attenzione, questo non dice che noi siamo ladri, no? Perché questa è la cosa nostra, no? Aver avuto questo pensiero ci dice, no, io sono ladro, no. No, questo è semplicemente dire io sono uomo e ci sono delle spinte verso il male. Poi, se sono ladro o no, dipende se accetto questo suggerimento e lo metto in pratica, oppure se dico no e vado avanti. Ma che ci sia il pensiero, la spinta, il suggerimento, e fa parte della nostra esistenza umana. Ciascuno di noi ha stupidaggini e cose che gli passano nel cuore. No. E allora, ecco, no, Signore, questo passaggio allo sguardo su Dio, Signore, il tuo amore nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo, uomini e bestie, tu salvi, Signore. Vedete, è questo sguardo di stupore sull'amore del Signore, sulla sua fedeltà, sulla sua giustizia, che vedete il salmista esprime in maniera coinvolgendo tutta la creazione, no? In maniera cosmica. Oggi forse noi che siamo andati sul, no, l'uomo che è andato sulla Luna, forse andremo su Marte tra poco, eccetera, lo esprimeremo in altro modo, no? Cioè, Signore, il tuo amore è quanto l'universo, non so, direbbe oggi, no, il salmista. A quel tempo si diceva fino al cielo, no? Fino alle nubi, perché ricordate, la visione cosmica antica era di un mondo piatto con una specie di calotta che conteneva il cielo, no? E quindi questo stupore di dire è grande, la tua giustizia è come le montagne. E poi notate anche questo bello, no? Questo di uomini e bestie tu salvi, Signore, no? Cioè una salvezza che coinvolge tutti. E questa vicinanza con gli animali, chi di voi ha gli animali che vive, ce li ha in casa, gli piacerà questo salmo, no? Perché sente che in qualche modo la salvezza ci coinvolge con i nostri amici. La Sapienza, al capitolo 11, al versetto 24, dice: Signore, tu ami tutti gli esseri e niente detesti di ciò che hai fatto. Se tu avessi odiato qualcosa, non l'avresti creata. E come le cose potrebbero sussistere se tu non le avessi volute? Come conserverebbero l'esistenza se tu non le avessi chiamate? Tu ami tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. È un bellissimo testo. E allora questo, e poi ancora, no, questa considerazione, quanto è prezioso è il tuo amore, no? Dice, o Dio, i figli d'uomo si rifugiano all'ombra delle tue ali. È bella questa, tornerà più volte, no, l'ombra delle tue ali, e cioè anche qui è un'immagine presa dagli animali, no, dalla chioccia o da altri animali, no? Uccelli che, no, con le ali coprono i piccoli, no? E allora si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie, e in te la sorgente della vita. Sta piovendo, si meno male che siamo qui dentro. Presso di te è la fonte della vita, nella tua luce vedremo la luce. Che bello questo, no? Cioè, e, qui a proposito si parla della tua casa, si saziano dell'abbondanza della tua casa. Qui stiamo parlando già del Tempio. Ricordate che la casa nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è la casa proprio, e il Tempio, che viene chiamato la casa di Dio. E nel Tempio c'era una fontana, una fonte, no, di acqua, così un po' come a volte neanche nelle nostre chiese, no? Cioè nelle chiese antiche soprattutto c'era sempre un'entrata, una specie di, no, di chiostro, se si può dire così, dove c'era, no, dell'acqua, e tra l'altro i cristiani si lavavano, cioè come fanno oggi i musulmani, no? Entrando prima nella moschea, quindi questo simbolo della vita, dell'acqua, no? E, è bello perché anche pensarlo, cioè anche per noi cristiani, perché questa casa che è al centro una fonte, no? Che è la fonte della vita, per noi cristiani poi il Tempio è la comunità cristiana. Allora un gruppo di uomini e donne da cui viene vita, c'è un gruppo di uomini e donne che con la loro vita parlano di vita, comunicano vita. Questo dovrebbe essere una comunità cristiana. Perché dato che la comunità cristiana è corpo di Cristo ed è luogo della presenza di Cristo, il luogo della presenza di Cristo non sono le mura, no? Anche se ancora i preti a volte parlano, no, come già vi raccontavo una volta di aver ascoltato questo prete che diceva appunto in una domenica di prime comunioni a Viterbo, e che più o meno è come da noi, immaginate cos'è la prima, quando ci sono le prime comunioni nelle nostre parrocchie, questa grande massa di gente, parenti, nonne, amici, tutti quanti eccetera, tutti quanti con i telefonini che devono fare naturalmente le cose. Allora lui, in un tentativo senza speranza di creare un po' più di attenzione, no, prima della messa salì sul, no, disse: scusate, no, so che molti di voi non vanno in chiesa, un po' colpevolizzante, ma così. E rispettate il luogo sacro, no? E dentro di me mi dicevo no, perché nel senso che non devono rispettare le mura, rispettate la comunità cristiana. Molti di voi non sono cristiani, siete benvenuti, siamo contenti che siete qui con noi. Sintonizzatevi e abbiate rispetto della comunità cristiana, non delle mura. Il Signore non è presente in mura, non ha mai voluto, non ne sono mai piaciuti. Noi lo vogliamo sempre mettere in mura, no? Cioè, nel senso che noi lo vogliamo sempre riscatolare, così come noi i vecchietti ogni tanto portiamo alla casa di riposo, no? Cioè, ogni tanto li andiamo a trovare, no? E stanno lì e non rompo, cioè, stanno lì. E così un po' il nostro vecchietto eterno, cioè lo mettiamo nella chiesa, anche bella, lo andiamo a trovare, non per molto tempo, cioè il tempo giusto, abbiamo altre cose importanti da fare, e poi ci facciamo gli affari nostri, no? No, a Dio non mi è piaciuto essere scatolato, perché sapete, l'amato vive nel cuore dell'amata, è il contrario, e allora il Signore è nel nostro cuore che abita. È nel nostro cuore che abita, è sempre con noi, o almeno sempre vuol stare con noi. Allora è bello pensare che quindi questa fonte della vita viene dalla comunità cristiana, cioè da persone vive che, sperimentando l'amore di Dio, sono capaci in qualche modo di, tra l'altro è anche quello che il Signore Gesù dirà alla Samaritana, ricordate, no? Cioè lei che dice, ma tu, e Gesù le dice, quest'acqua che io darò non solo sazierà la sete, ma farà diventare, no, una sorgente di acqua che zampilla per la vita che non muore. E poi ancora, no, è bello questo, la tua luce, vediamo la luce, cioè, non è un'immagine naturalmente tanto fisica, ma tanto di dire, no, riuscire a guardare con gli occhi di Dio, che sono gli occhi dell'amore, perché il nostro sguardo, fin tanto che non è trasfigurato nell'amore, è settoriale. Noi tante volte guardiamo una persona per degli aspetti, no? E diciamo, quella persona è così, no? È un ladro, è un, no, non lo so, è uno scienziato, è una, cioè vediamo un aspetto, no? Soltanto l'amore ha uno sguardo a 360 gradi. Dire a una persona che magari ha commesso un reato, ma è una persona. Non, vedete, noi un terrorista e un... noi scatoliamo le persone a partire da un aspetto. Lo sguardo d'amore tiene conto di tutto, no? Allora guardare con gli occhi di Dio significa guardare veramente la realtà nella sua complessità, nella sua, no? E poi ancora, no, la supplica, estendi il tuo amore, riversa il tuo amore a quanti ti conoscono, la tua giustizia sui retti di cuore, e non mi raggiunga il piede insolente, la mano degli empi non mi smuova, là cadranno gli operatori di iniquità, respinti, non potranno alzarsi, no? Qui anche una riflessione tra i retti giusti che rimarranno e invece gli operatori di iniquità che cadranno. Andiamo avanti e vediamo un salmo un po' particolare, vediamo se vi piacerà, se poi lo preghiamo. Salmo 39. E allora dice questo salmo: ho detto al maestro del coro, a Yedutun, salmo di Davide. Ho detto, vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio. Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma a nulla serviva. E più acuta si faceva la mia sofferenza. Mi ardeva il cuore nel petto, a ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho lasciato parlare la mia lingua. Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto fragile io sono. Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, e un nulla per te è la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive, sì, è come un'ombra l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga. Ora, che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie iniquità, non fare di me lo scherno dello stolto. Ammutolito, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo. Corrodi come un tarlo i suoi tesori. Sì, ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non esser sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare. Prima che me ne vada, e di me non resti più nulla. È un salmo forte, vedete che fra l'altro così, però interessante che un salmo è sempre un salmo, no? È sempre una preghiera, cioè dice una confidenza, una relazione con Dio in cui l'uomo può raccontare ed esprimere a Dio tutta la sua sofferenza, no? Qui a partire da una sofferenza, anche, si parla anche di peccato, ma anche una sofferenza proprio per la condizione umana, cioè dell'esperienza che facciamo tutti, che incontreremo la morte, che la nostra vita, due volte si dice, no? Non soffio, due volte si dice, quindi è interessante, interessante. Allora leggiamolo un po' più da vicino, no? Cioè, in qualche modo ci richiama altre parti della Bibbia, no? Questa di per sé quello che viene detto due volte, ogni uomo è un soffio, no? Oltre al Coelet, intanto in ebraico suonerebbe così, in una traduzione che è più un calco dell'ebraico, è ogni Adam è una bele, nel senso che uomo, qui viene detto Adam, no? Cioè che è l'uomo tratto dalla terra, Adama è la terra, no? Dice tratto dalla terra, cioè qualcosa che poi torna alla terra, no? E soffio è Ebel, che è Abele, Abele, no? Ogni Adamo è una bene. Quindi questo, no, il Salmo 39 che ci dice che noi abbiamo coscienza che gli anni passano, che il tempo passa, e questo è un privilegio funesto, funesto per il Salmo. Coelet dice: i vivi sanno che devono morire, che devono morire. Un uomo potrà non essere vittima innocente dell'odio, ma sarà sempre vittima della sua condizione. Allora ecco questo soffio che torna, no? Allora notate anche una cosa, anche questo salmo è un po' particolare, perché i primi versetti sono, più che essere una preghiera a Dio, sono una riflessione dell'uomo con se stesso, eh? Cioè quasi che l'uomo si stacca da sé, no? E si guarda, no? Cioè, quindi anche una introspezione, dice appunto: io ho detto, custodirò la mia, no, custodisco le mie vie, per non peccare con la mia bocca, metterò il morso alla mia bocca, no? Metto una museruola alla mia bocca finché l'empio è contro di me. Vedete, cioè è questo orante che sta dicendo, di fronte a una situazione in cui c'è non si capisce bene un empio contro, no? Cioè, ma forse questo empio è anche proprio la condizione umana che parla, no? Di qualcosa che prima o dopo ti prenderà. Uno non sa che dire, parlo, mi verrebbe da parlare, ma è meglio che sto zitto, eh? Cioè parlo, no? O taccio, cioè qual è la cosa migliore, no? Cioè, perché quasi che se parlo faccio peggio. E, ecco, no? Il Siracide dice: chi porrà una sentinella nella mia bocca e un chiavistello di prudenza nelle mie labbra, perché non cada a causa loro e la mia lingua non mi perda. L'orante non tace per dire che parlare è un problema, eh? Cioè sta parlando, però sta dicendo: è bello che sia stato zitto, no? Cioè, quindi già questa condizione, no? Vedete, ammutolito, in silenzio, ma anche rimanere muto non serve, di fronte a questo. E più acuta si faceva la mia sofferenza. Vedete, mi ardeva il cuore in petto, a ripensarci è divampato il fuoco. E allora ho parlato, e allora ho lasciato parlare la mia lingua. Vedete, di fronte a questa situazione che anche non so che cosa dire a Dio, no? Forse sto anche zitto, forse parlo. E allora alla fine parlo e dico a Dio: Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto è fragile io sono. E questa frase, fra l'altro, cioè occorre che Dio ci ricordi che siamo fragili? No, perché qui l'orante dice, fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni. Cioè l'orante non lo sa che è fragile? Ma ci sono un po' due interpretazioni su questa frase. Uno potrebbe essere proprio questo, sì, cioè l'uomo lo sa, ma se ne dimentica, soprattutto nella prosperità. Cioè nel senso che nel tempo della prosperità il nostro rischio è di pensare di essere eterni, di avere la vita in mano, no? Pensiamo a quando eravamo più giovani, che allora si pensava, la vita è nostra, no? La vita è nelle mie mani, posso fare quello che voglio. E allora forse c'è di dire, Signore, ricordami. Quindi l'uomo lo sa e lo dimentica e non ne trae le conseguenze, per cui deve giungere Dio a illuminare e a persuadere il cuore. Un'altra interpretazione potrebbe essere che l'orante lo sa bene e che chiede di sapere quanto gli rimane. È un po' come il malato che è cosciente del suo male e che dice al suo medico quanto mi resta da vivere. No, che io sappia quanto mi resta da vivere. E allora dice, ecco, e saprò, e conoscerò quanto fragile io sono, no? Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, dice, due spanne di giorni mi hai dato, e un nulla per te la durata della mia vita. Molte volte, altre volte si dice, no, che per te, Signore, mille anni sono come un giorno che passa, no? Cioè di sentire questa nostra vita che appunto, no, sembrava ieri che arrivavamo al 2000 e siamo già nel 2016, non so se ci pensate, io ci ho pensato qualche volta, no? Sembrava così lì che eravamo a celebrare il millennio e 16 anni sono passati. No? E questo, e allora dice appunto questo, dice il Siracide, no? Dice capitolo 40, Dio ha distribuito una grande fatica e un giogo pesante sui figli di Adamo, da quando escono dal seno della madre fino a quando fanno ritorno alla madre dei viventi. Preoccupazioni, trepidazioni di cuore e l'attesa angosciosa del giorno della morte. Questo salmo non vuole deprimerci, forse sì, cioè, però anche questo, che la nostra vita è nella Bibbia, credo che anche questa è la bellezza di questo salmo, no? Cioè che questi momenti che ogni tanto viviamo, no? Sono, come dire, presi da Dio. Anche la nostra angoscia per la vita che passa, no? E che c'è, è accolta da Dio. Poi ci saranno altri passi nella scrittura, ci sarà l'annuncio che Cristo è risorto, però c'è anche questo, no? Come nella nostra vita, in certi momenti ci sentiamo più speranzosi, in altri momenti sentiamo tutta l'angoscia di una vita che passa. E allora dice appunto, sì, è come un soffio, ecco, ogni uomo che vive, come un'ombra che passa. Sì, come un soffio si agita, si affanna, no? Accumula e non sa chi raccoglie, no? Questo è un po' anche nel Coelet, ti ritornava questo fatto, no? Di un uomo che ha tanto raccolto, che ha tanto costruito, e poi tutto quello che è costruito di chi sarà, no? Per chi? E vedete, no? E ora che cosa posso attendere, Signore? Adesso che cosa spero, mio Signore? Anche questo è bello, no? Notate, che cosa spero, mio Signore? È una relazione nella quale io posso portare anche la mia angoscia, anche la mia fatica. È bello, no? Penso che a volte anche in un'impostazione cristiana che vuol dire no, il cristiano è sempre colui che sta col sorriso sulle labbra, no? È quello che se uno comincia a star giù si piglia le pillole, no? Perché non si può essere tristi, no, dobbiamo rimuovere la tristezza, dobbiamo rimuovere il senso di vuoto, no? Invece forse è importante vivere anche questo, perché fa parte anche della nostra vita, no? E forse anche questo deve entrare nella relazione con Dio, no? Senza dover dire no, ma tu Signore, no, no, cioè quasi come a dire Signore, io che cosa devo sperare, no? No, 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 ma io sono cristiano, io credo nella risurrezione, no, eccetera. No, il salmista ci dice che lui dice, no, Signore, che cosa posso attendere? È in te la mia speranza, sì, però che cosa posso attendere, no? C'ho le due cose insieme. Liberami da tutte le mie ribellioni. Non fare di me lo scherno dello stolto. Fra l'altro, no, delle mie iniquità, ribellioni, ci sono. E allo stesso tempo che siano coinvolte con te. Ammutolito non apro bocca, perché tu sei che agisci, che fai, dice. E poi ancora, vedete, questo sentire che in qualche modo anche nella mia fatica ci sei tu, Signore, no? Ricordate il Coelet, che alcune volte bisognerebbe rileggere il Coelet qualche volta. Ricordate che il Coelet non ha paura di dire: Signore, tu sei mio nemico. Abbiamo trovato questo, cioè dire: Signore, tu sei il mio Signore. In certi momenti io ti percepisco come se tu mi sei contro. Quando la vita si accanisce contro di noi, no? Dice: Signore, ma tu mi stai dando contro pure tu. È bello che questo è preghiera. Noi andiamo in crisi, no? Noi andiamo in crisi, perché noi siamo più di testa, dobbiamo avere tutti i nostri concetti belli, chiari, la nostra Summa teologica in testa, per cui poter dire al mio Dio, no, che da una parte credo in te e in qualche momento tu mi sei nemico. Ma scusate, ma in una relazione affettiva non succede anche questo? Che in qualche momento l'uno all'altro può dire: tu mi sei contro di me, no? Eppure questo all'interno di una relazione in cui c'è un amore, sì, c'è anche questo. E allora dice, vedi, allontana da me i tuoi colpi, sono distrutto sotto il peso della tua mano. E castigando le sue colpe, no, le sue ostilità, tu correggi l'uomo, corrodi come un tarlo i suoi tesori. Sì, ogni uomo che non è che un soffio, no? Cioè, sì, io lo so che tu, no, castighi per correggere l'uomo, no? E quest'uomo che è come un soffio, di nuovo. Per cui, vedete, tu sei mio nemico, però ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido, non esser sordo alle mie lacrime, no? È interessante questa cosa di non esser sordo alle mie lacrime, che le lacrime possono sciogliere il cuore, possono essere percepite. Interessante, non dice vedi le mie lacrime. Avete notato? Dice ascolta le mie lacrime. Ascolta le mie lacrime, no? Poi nella Bibbia c'è sempre la preminenza dell'ascolto, poni ascolto. Fra l'altro l'ascolto dice ancora più un'attenzione, ascoltare le lacrime, ascoltare le lacrime dell'altro. E quindi questo non essere sordo a lei, perché presso di te io sono forestiero. La condizione dell'uomo come condizione, no, percepita di essere di passaggio, del soffio, nell'essere forestiero, di chi per quanto vuole mettere radici, poi la vita, no, ci porta via. E poi, no, questa conclusione della serie, lasciami respirare. Guarda da un'altra parte e lasciami respirare. Che bello che questo sia parola di Dio, no? che sia nella Bibbia, no? Poter dire al nostro Dio, senti, ogni tanto, guarda dall'altra parte. Cioè, in modo che io possa respirare, lasciami in pace. Dice no, una confidenza, una profondità di poter dire al proprio Dio, senza che questo metta in crisi, scomuniche, eresie, eccetera, no? Cioè, di poter dire al proprio Dio, senti, guarda dall'altra parte. E allora con questo salmo concludiamo la nostra serata, lo preghiamo insieme e lo preghiamo sempre a due cori. Ho detto, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio. Mi ardeva il cuore nel petto a ripensarci e divampato il fuoco. Allora ho lasciato parlare la mia lingua.
Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e sarò a un'arrabbiare più sono.
Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, e un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive.
Sì, è come un'ombra l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi la raccoglie.
Ora che potrei attendere, Signore, e in te la mia speranza.
Liberati da tutte le mie iniquità, non fare di me lo schermo dello stolto.
Ammutolito non apro bocca, perché sei tu che agisci.
Allontana da me i tuoi orologi, sono distrutto sotto il peso della tua mano.
Castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo, corrodi come un tarlo i suoi tesori. Sì, ogni uomo non è che un soffio.
Ascolta la mia preghiera, Signore, oggi io resto al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime. Perché presso di te io sono come Sireno, ospite come tutti i miei padri.
Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare, prima che me ne vada e di me non resti più nulla. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio.